Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Antologia cristiana.
Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
Caterina, il genio della femminilità italiana.
Teatro per sole voci.
XIV secolo, Papa Gregorio XI riporta la sede papale da Avignone a Roma. Un ruolo importante in questa decisione lo ebbe Caterina Benincasa, domenicana senese. Nel radiodramma odierno seguiamo questo particolare capitolo di storia, nonché la vicenda umana di Santa Caterina da Siena, ripetutamente tentata nella sua opera di ardente mediazione dal diavolo.
Non possiamo oggi non ringraziare per Santa Caterina da Siena. In un momento critico per Roma e per la Chiesa, si rivelò in essa il genio della femminilità italiana. Insieme a San Francesco, Caterina viene giustamente riconosciuta quale patrona d'Italia. La sua personale esperienza di comunione con Cristo continua ad attirare i mistici. Caterina però preannuncia anche la grande crisi che avrebbe attraversato la Chiesa e con essa la società tra il XIV e XV secolo. Fu una crisi pericolosa che contribuì probabilmente anche alla grande divisione dell'Europa cristiana all'epoca della Riforma.
L'estasi e il sangue di Fulvio Bencini.
Adattamento radiofonico Laura De Luca.
Personaggi e interpreti:
Caterina Sabrina Pellegrino.
Il diavolo Carlo Colombo.
Primo cardinale Claudio Calafiore.
Secondo cardinale Paolo Gattini.
Un gentiluomo di corte Manfredi Aliquò.
Papa Gregorio XI Ivano Staccioli.
Assistenza tecnica Tommaso Pallottino, Roberto Bellino.
Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
La giustizia tua ho voluto, Gesù. L'anima sua è in pace. E vedo l'anello della fedeltà. Ma non lo sento più bruciare nella carne, né il cuore rompermi il petto quando con te parlo.
Giustizia, legge, dovere. Sono parole che non danno tremore, Caterina.
Tu sei una sposa pacificata ora, seduta come me nello scranno della soddisfazione banale. Puoi chiacchierare, puoi anche dormire, ma quale gusto può avere uno sposo ad amarti?
Anche qui nella tua casa, signore, riesce a penetrare la solita voce nemica. E non mi so liberare, non so più dove rifugiarmi.
Nei misteri della tua fede rifugiati e sarai liberata dalla voce. Salta la legge, scegli la creatura di fronte al mistero e sarai Caterina. Ma prima vivi tu nella tenebra lucente, l'ultimo gradino della visione.
Ci sono dunque, signore, creature in angoscia chiamate da te contro la legge.
Pochi sono gli eletti, ma ci sono. Per questo ho indossato la cappa del teologo. Danno il terrore, le vertigini, quei misteri, perché chiamano ed esigono risposta senza possibilità di dialogo terreno. No, non riuscirei certo a stare in piedi se continuassi a vederli. Devono passare, altrimenti mi ucciderebbero, e questo non è possibile, purtroppo.
È vero, la chiamata è sempre misteriosa. Può salvare, anche se ripugna la creatura.
E tu ribellati a quella legge. Guarda, ti ho preparato qui in Avignone una prova da fare invidia a qualunque santo. La Francia è sempre una tentazione. Fa il caso tuo. Preparati. È già scritta.
Oh, Gesù, se puoi allontana da me questo calice di amarezza.
Ma è vero?
È una sfida al governo della Chiesa.
È provocazione. Il Santo Padre fa adunanza pacifica per il messaggio pastorale ai vescovi e intanto fissa in cuor suo la data per tornare a Roma.
Ma è vera questa decisione?
Il cugino del Papa lo va dichiarando persino alle ragazzine.
E noi stiamo qui fermi e impotenti a subire l'offesa. Ma non andremo a Roma. E la crociata, viva Dio, non si farà con le armi di Francia. È inutile il nostro senso dello Stato finché ad Avignone abiterà quella femmina toscana. Gregorio non vedrà...
Caterina l'ha stregato.
Caterina passa tra queste mura con quel suo misticismo pazzo, offendendo volgarmente le consuetudini della più civile e raffinata corte del mondo.
Regna e comanda quell'illetterata. Prima conduce qui i fiorentini vinti e interdetti a imporre condizioni e umiliare la Chiesa. E ora ci toglie il Papa, porgendoci con bella grazia italiana al ridicolo del mondo.
Signori, in questo momento il Papa ha rimandato senza benedizione il Duca d'Angiò. In nome del re cristianissimo, come un penitente, era venuto il duca a scongiurare il papa perché abbandonasse la decisione di tornare a Roma.
È un insulto al re!
Si dice che una nave in Marsiglia aspetti Gregorio, che passando per Genova vuol giungere a Roma nel prossimo mese.
È la fine! Una violenta provocazione al Sacro Collegio. Se Gregorio ha fede nelle visioni della donna italiana... Noi crediamo nell'orgoglio del clero francese. Che parta pure il Papa. Spezzeremo in due la Chiesa.
Calma il tuo sdegno, venerabile fratello. Non così. Lo scisma conduce sempre alla fortuna in Roma. Voi tutti siete convinti della fuga di Gregorio, vero? Io no, perché conosco il pontefice. Sì. È una pianticella debole, senza stelo, come i fiori del suo emblema, sensibile, malato e...
Succubo della visionaria di Siena!
Ma non è tutto qui il Papa. È anche abile ragionatore, molto sensibile alle prove stringenti di ordinate argomentazione. Fratelli, ho lasciato la mia università per venire da lui e sottoporre alla sua pazienza una tesi provata con tre proposizioni che Gregorio dovrà accettare. Perché non credo che il timore, o meglio, la superbia, gli concedano di guadagnare ignoranza e infamia al suo nome.
Vogliamo conoscere questi argomenti.
Se il Papa li rifiutasse, convocheremmo il concilio.
Voi dovete soltanto chiedere aiuto al vostro buon Dio
e pregare che allontani la femmina senese da questa corte.
La vostra proposizione ci turba profondamente. Forse ci abbandonano tutti. O forse gli italiani ci aspettano in Letizia e...
Guardate l'Italia, santità. Lo stato della Chiesa è a pezzi. Firenze ricorda le stragi dei bretoni di Roberto e accende fuoco per tutta la Toscana. La Romagna è un vulcano. Roma è in fida e distoglie dalle grandi imprese per le sue lotte tra famiglie.
Il cardinale Roberto di Ginevra è la nostra spada. Conosce il mestiere della guerra. Riporterà l'unità tra i cristiani di Roma. E allora?
L'unità non si porta col sangue o con lo sterminio. Resta l'odio. Come potrete organizzare un esercito con coloro che furono costretti all'obbedienza? Avreste una milizia insicura, pronta a tradirvi al primo scacco? No, santità, senza la Francia, che è sempre sicura in guerra, non è possibile liberare il Santo Sepolcro.
Così, voi stimate che se tornassimo in Roma, i nostri fratelli di Francia ci abbandonerebbero?
E chi ne dubita? La voce circola da tempo a corte, santità.
Lo scisma. Oh, signore, no. No.
Santità, il vostro corpo è malato e sofferente. Rimanete nella tranquillità di Avignone.
Non crediamo che gli italiani abbiano il coraggio di uccidere un uomo malato.
C'è il veleno, santità, che aiuta in certe situazioni.
E come oserebbero avvelenarci i figli italiani?
Sono maestri in questo.
Il veleno per noi. Oh, no. Ben poco conta, fratello, la nostra vita mortale.
La vostra vita mortale è sacra. Siete il cuore del corpo della Chiesa. Non è un martirio questo, è leggerezza che diventa crimine.
Non c'è delitto quando la volontà è buona.
E la vostra famiglia?
Perché chiamate in causa le ragioni del sangue ora?
Quando voi sarete in Roma... Vostro padre e le vostre sorelle resteranno in Avignone a subire la vendetta dei francesi.
Nostro padre potremo sempre condurlo con noi.
Vostro padre vecchio non può seguirvi. Santo padre, è capace soltanto di morire qua, nella vergogna. Uccidere così la famiglia è il peggiore dei tradimenti, santità.
Basta, monsignore! Ci avete mostrato proposizioni ben distinte e sagge che ci angosciano nella carne. Voi ci portate le cose che sono degli uomini, le cose che la nostra dolce serva Caterina ci ha insegnato a non ascoltare. Voi non volete che noi compiamo la volontà del Padre e gettate l'anima nostra nel turbamento. Perché?
Santità, io rispondo al Papa, non ai discorsi della donna di Siena. Era giusto che la scienza dello Stato vi portasse i suoi argomenti. Voi che parlate dalla cattedra non potrete disdegnarli. Là sono scritti lo scisma, il veleno e il tradimento della famiglia. Sappiamo che per i discorsi di una visionaria Gregorio XI non sopporterà di fronte alla storia il peso di 3 crimini.
Lasciateci soli, monsignore! Lontano da noi lo scisma. Signore, il mio spirito è debole, confuso. Non posso portare il carico del delitto. È contro la tua legge. Ut unum sint. O forse mi chiami come Abramo contro la legge. Ma se questa è la tua volontà, il tuo servo sente di cadere dinanzi alla porta del nemico. Oddio, oh Dio, Dio, Dio dei forti, fruga nell'anima mia. Soccorri il tuo vicario.
Caterina, sorgi dall'estasi. Cattive notizie da corte. Un vescovo teologo dell'università ha presentato al pontefice 3 argomenti invincibili per distoglierlo dal proposito di tornare alla sede di Pietro.
Non si è accorto il dolce babbo di ascoltare la scienza del maligno, incarnato nella veste del pastore?
No, Caterina. Sembra che il Papa sia rimasto scosso dalla lettura di quelle tesi e sia entrato di nuovo nel dubbio. È tornata la speranza nei cardinali francesi. A corte si canta e si fa festa. Giova rassegnarsi. Forse lassù la provvidenza non ha scritto ancora il nome di Roma.
No,
per...
la provvidenza non è destino, è volontà. Oh, Gregorio, perché non ti anneghi nel mistero della Trinità? Vi troveresti la spada del Padre. Andrò a palazzo.
Non ti faranno entrare. I cardinali ti temono. Hanno comandato ai soldati di sbarrare la porta a Caterina da Siena.
Caterina, passerà in nome di Cristo.
Ora tu credi di salire un colle di luce, Caterina, e invece stai precipitando in una valle di tenebre, ove si ode il lamento e il sospiro del dubbio eterno, la mia più bella creatura. Va avanti, corri. Quando avrai toccato il fondo... ci abbracceremo.
Alto là.
Fratelli, in nome di Cristo, io voglio.
Caterina, la nostra anima è in angoscia. Un uomo di scienza ci portò forti ragioni di Stato per confutare la decisione del nostro ritorno a Roma.
Lo conosco. Sono dottrine false scritte dai consiglieri del demonio.
Lo scisma non è una menzogna, figlia carissima. È una realtà che viene minacciata dai nostri cardinali.
E voi, dolce babbo, per una minaccia, un ricatto degli uomini, lasciate la strada del Padre.
Perché dovremmo permettere agli uomini la divisione del corpo della Chiesa?
Sono fiori pieni di immondizia e di cupidità, quegli uomini enfiati di superbia. Lasciateli imputridire nel loro giardino. La spada di Dio li falcerà. Sono con la terra.
L'Italia è un rischio. E noi dobbiamo pensare anche alla nostra persona e non porre senza ragione all'insidia del veleno il nostro corpo. Sappiamo che la tua terra è infida.
Ora non parla più il mio dolce padre, ma un libro del mondo. Anche se vi affannate per la vostra carne, credete davvero che esista solo il veleno italiano? Ovunque è l'uomo, là è la malizia, il delitto. Anche in Francia abita Caino. Ma non restate nella carne, voi che siete il vicario del martirio. Su, virile, nel sentimento.
Figliuola, noi lo proviamo un sentimento sconvolgente che ci costringe alla tua Roma. Ma altri affetti ci premono dentro. È straziante per noi dover lasciare qua il nostro padre terreno, dover esporre all'abbandono, alla miseria, alla famiglia. È contro natura.
Un angelo disse ad Abramo: prendi tuo figlio Giacobbe.
Non dire. Non dire. Cotesta pagina della scrittura ci ha tormentato lo spirito per giorni e notti e continua a tormentarci.
Perché è la verità vi angoscia, dolce babbo. Abramo prese il figlio e salì il monte per ucciderlo. Era stato chiamato da Dio. Non si spiega con la legge degli uomini la voce di quel Dio che tu senti. E lo senti perché sei in solitudine, nella montagna di Abramo, al di sopra delle leggi degli uomini.
Sentiamo la vertigine, figlia. Il brivido d'un'angoscia, d'una scelta tremenda.
Padre mio dolce, con questa mano prego e dico che veniste a sconfiggere i nostri nemici.
E quando allora?
Fatelo subito e vi toglierete dall'indugio e dal travaglio. Andate tosto alla sposa vostra che vi aspetta tutta impallidita perché le poniate il colore.
E come andare?
Virilmente, leggendo in Cristo crocifisso e guardando con lui la tomba del suo primo vicario. Mantenete fede al vostro primo disegno. Andate a Marsiglia e di là, passando per Genova, entrate in Roma. Babbo Dolce, io sarò a Genova ad aspettarvi, come il beato Giovanni della mia terra sul mare attese Urbano, portandogli la palma della pace. Anch'io vi verrò incontro con la gente d'Italia per bruciarvi nel sangue di Gesù Cristo. Rispondete allo spirito che vi chiama. Io vi dico, venite come un agnello mansueto.
Tutto perfetto ora, brava. Tutto concluso, come in un cerchio, tutto concluso. Contenta?
Sì, il dialogo con Dio ora ha trovato un senso. E un godimento sconosciuto scuote tutta l'anima mia.
Lo credo bene, Caterina. E meriti di godere.
La bocca mia non sente il gusto del tuo guadagno.
Non mentire, non mentire. Tu vedi già le folle dei cristiani intorno alle tue sacre reliquie chiedere nei santuari un miracolo a Caterina Santa.
Le folle pagane abiteranno sempre le tue spelonche. Non le conosco.
Tu vedi gli artisti affollarsi e illustrare le storie di Caterina sulle mura dei chiostri e dei templi.
Grandi saranno quei poeti se annullando Caterina sentiranno il verbo che li agita con il mistero dell'arte.
Tu vedi gli studiosi saltellar con la penna intorno alla tua vita e ai tuoi prodigi per sfogare la libidine della loro ambizione.
È falso.
E scrivere un nome sotto il tuo, da loro preteso eterno.
No, no, omuncoli quelli.
Hai concluso? Beata te. A me non è concessa questa grazia. La mia bocca non riesce mai a posarsi nella coda. Io muto all'infinito e non mi posso chiudere nel tufo d'una cantina per divertirmi sul mio lavoro come un sileno ubriaco.
Ma che dici? Ora sono incapace di vedere l'ebbrezza in me. Io vedo invece...
Cosa vedi? Il guadagno della santità, tu vedi?
La vita nel sangue di Cristo non è guadagno, perché la sposa fedele è serva e tutto prende dal suo uomo. E testimonia di me questo anello. Dio... Non riesco più a vederlo.
È inutile che tu cerchi l'anello. Non puoi vedere le 5 gemme rosse. Non puoi provare l'allegrezza della sposa fedele, perché in te è la vigna della superbia da cui pende ogni grappolo del male.
No, fedele sono stata. Fedele.
Con l'orgoglio hai commesso adulterio e distrutto le tue nozze.
Io non ho tradito. Non ho tradito.
Su, virile Caterina. Nell'attesa della mia ultima voce.
Perché non scorgo più l'anello? Gesù, anche i segni ora mi hanno abbandonato. Eppure io ti credo. E te voglio servire, anche se m'hai preso il tuo pegno. Anche se ti nascondi e mi torturi col maligno. Rendimi l'anello che fedele ti sono stata, sempre. No, no, ho bestemmiato. La vita nel sangue non è guadagno, è amore. E allora ti scongiuro, prendimi tutta. Lascia nuda la mia mano, perché tu sei vivo nell'anima, anche se mi abbandoni. No, no, non rendere l'anello alla tua serva. Ma sì, è vero, Gesù. Io mi sono compiaciuta in una visione. Ho dialogato col nemico. Ho confessato la mia innocenza al padre della menzogna. Io ho goduto di una vittoria che è tua. Perdona il mio peccato, Gesù.
Caterina.
Così, fanciulla, ti vidi per la prima volta vestito con i segni di Pietro, sul tempio di Domenico. Tu mite, tu dolce, nato per servire con il sangue l'uomo. Ora sono da te, perché tu accolga l'accusa del mio peccato. Grazie, dolce babbo. Le 5 gemme rosse che bruciano come le piaghe dello sposo. Le ho ritrovate. Qui la piaga del costato, bocca di sete che chiede la confessione delle colpe. Io, Caterina, indegna e miserabile, serva e schiava dei servi di Cristo, confesso dinanzi a te, principe degli schiavi, il mio peccato. Davanti a te, Pietro, io confesso.
Avete ascoltato
L'estasi e il sangue di Fulvio Bencini.
Adattamento radiofonico Laura De Luca.
Personaggi e interpreti:
Caterina Sabrina Pellegrino.
Il diavolo Carlo Colombo.
Primo cardinale Claudio Calafiore.
Secondo cardinale Paolo Gattini.
Un gentiluomo di corte Manfredi Aliquò.
Papa Gregorio XI Ivano Staccioli.
Assistenza tecnica Tommaso Pallottino, Roberto Bellino.
Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
Prima di chiudere il numero odierno, un breve passo tratto dal Dialogo di Santa Caterina da Siena, l'opera nella quale la santa dialoga con Dio stesso, da Lode della Fede, legge Liliana Sala.
Tu, Trinità eterna, sei fattore, ed io, tua fattura, ho conosciuto nella recreazione che mi facesti nel sangue del tuo figliuolo che tu sei innamorato della bellezza della tua fattura. O abisso, o deità eterna, o mare profondo, e che più potevi dare a me che dare te medesimo? Tu sei fuoco che sempre ardi e non consumi. Tu sei fuoco che consumi nel calore tuo ogni amore proprio dell'anima. Tu sei fuoco che togli ogni freddezza. Tu allumini. Col lume tuo m'hai fatto conoscere la tua verità. Tu sei quello lume sopra ogni lume, che dai lume soprannaturale all'occhio dell'intelletto in tanta abbondanza e perfezione che tu chiarifichi il lume della fede, nella quale fede veggo che l'anima mia ha vita e in questo lume riceve te, lume. Nel lume della fede acquisto la sapienzia, nella sapienzia del verbo del tuo figliuolo. Nel lume della fede so forte, costante e perseverante. Nel lume della fede spero. Non mi lassa venire meno nel cammino. Questo lume mi insegna la via, e senza questo lume andarei in tenebre.
Gentili ascoltatori, il nostro spazio dedicato al radiodramma per oggi termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo, se desiderate scriverci, che il nostro indirizzo è Antologia Cristiana, Radio Vaticana, 00120 Città del Vaticano. Da Gian Berardino Carlucci al microfono e da tutta la redazione, appuntamento a domani.